è l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinati alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. È l'8 dicembre 1968. Ci troviamo nel cortile di un casolare di campagna nella pianura bolognese. Il terreno è umido, ma indurito dal gelo di queste ultime giornate dell'anno. Le pozzanghere, sparse sul lungo stradello che porta verso l'entrata di quella umile casa, hanno le piccole rive congelate e i muri grigi dell'abitazione si confondono con la coltre di nebbia che ne sfuma i confini. L'aria odora di erba e legna bagnata ed il tempo appare sospeso. Il silenzio surreale nel quale siamo immersi viene squarciato improvvisamente dal vagito di una neonata. La poderosa voce che sentiamo farsi largo nel mondo è quella della piccola Elisabetta Franchi. La campagna che le ha fatto da culla porta con sé il ricordo di una natura strappata alla palude, con la tenacia e la grande fatica delle generazioni che vi lavorano da decenni. Questa dedizione al duro lavoro sembra essersi trasmessa ad Elisabetta in virtù del suo suolo natale, quasi fosse stata la terra a darle forma.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
La sua fanciullezza non è spensierata come dovrebbe essere per definizione e lei è costretta a responsabilizzarsi sin da subito. Ha 4 fratelli, da 3 padri diversi, e grosse difficoltà economiche. La madre è una donna bellissima, ma soprattutto forte. Con grandi sacrifici fa del suo meglio per crescere da sola i suoi 5 bambini. Il padre di Elisabetta, invece, è il tipico soggetto anni 70 che segue il mantra del sesso, droga e rock and roll. Entra ed esce dal carcere con estrema facilità e quando è in circolazione si fa vedere poco a casa. In quei pochi attimi di presenza riesce a portare ad Elisabetta una grande felicità, ma al contempo un immenso dolore. Lui beve e appena le sue labbra si bagnano di alcol si trasforma, facendo uscire tutta la violenza prima ben sopita in lui. Purtroppo il papà non si limita a barcollare ebro e la sua mano pesante spesso ricade sulla compagna e i figli. Elisabetta si trova così costretta a dover fuggire in piena notte con la mamma e i fratelli per scampare ad un destino livido. Si nascondono in macchina e guidano lontano, il più lontano possibile da quello che fino a poco prima era il loro amorevole papà. In quell'auto che diventa rifugio, Elisabetta a volte addirittura ci dorme, per poi alzarsi dolorante e iniziare a percorrere a piedi i 5 km che la separano dalla scuola. È una vita dura per una bambina così piccola. A casa l'elettricità viene spesso staccata. Il frigo protegge il minimo indispensabile a sfamare le 6 bocche che vi gravitano attorno desiderose. Il riscaldamento è affidato ad un vecchio camino con la canna a fumare a spesso tappata, che riempie così di fumo l'intera abitazione impregnando gli abiti dei suoi abitanti del caratteristico odore. Oggi ancora molto odiato dalla designer. In un pomeriggio di sole come gli altri, troviamo la piccola Betty intenta a lavare i piatti, adornata da un grembiule a scacchi rosso e bianco, rigirato più e più volte intorno alla sua esile vita. È issata su un piccolo sgabello di legno logoro che le permette di arrivare appena con le manine all'alto rubinetto del lavabo. In quei momenti di lavoro, le bolle del detersivo sono l'unica distrazione. Le piace perdersi tra tutte quelle trasparenze e riflessi cangianti. Dopo poco tempo e molte bollicine, le stoviglie sono tutte impilate ad asciugare. Il loro equilibrio pare precario, ma lei sa benissimo come incastrare il tutto per ancorare l'architettura barcollante formata da piatti, bicchieri e pentoloni. Asciugatasi le mani nello strofinaccio, soddisfatta, scende con un piccolo balzo dallo sgabello. Rimane immobile. Con lo sguardo blu rivolto all'insù sta facendo mente locale circa le sue mansioni. Dunque, ha dato da mangiare ai cani, stirato i panni e lavato i piatti. Ha finito! Un sorriso smagliante le si disegna in volto e velocissima corre nella cameretta a prendere Betty, la sua bambola. Betty non è bellissima, è un giocattolo di ripiego, ma ad Elisabetta non importa. Quello che a lei piace è usarla come modella per le sue creazioni sartoriali. Appoggiata Betty sul tavolo, prende le forbici dal cassetto della cucina, lo spago dell'arrosto, non troppo che poi mamma se ne accorge, e inizia a tagliare la stoffa di un canovaccio. Dopo i primi tagli, il volto di Elisabetta appare dubbioso. Manca della stoffa per completare la sottana. Così si guarda intorno e dopo una breve panoramica della stanza si blocca ad osservare molesta una delle leggere tende della sala. Con la forbice sguainata si dirige verso la finestra, prende un lembo del tendaggio e lo trancia di netto. Si appresta così ad assemblare il suo patchwork con accuratezza e alla fine raggiante guarda la sua Betty, avvolta da una gonna meravigliosa. Piccola ma determinata, la nostra Elisabetta ha deciso. Da grande vestirà le donne. Continuare ad adempiere i lavori di casa, Elisabetta frequenta con grande sacrificio le elementari e le medie. A 14 anni si iscrive all'Istituto Aldrovandi di Rubiani di Bologna per imparare finalmente a diventare stilista e coronare la sua passione. Inizialmente sembra riuscire a conciliare il tutto, ma i soldi in casa scarseggiano sempre di più ed Elisabetta è costretta a mollare tutto per lavorare full time. Viene assunta come commessa per un banco di intimo gestione familiare, per cui lavora 3 giorni alla settimana. Si alza ogni mattina alle 4 per allestire tutto in tempo prima dell'apertura del mercato e l'arrivo delle acquirenti più mattutine. Questa esperienza le darà uno dei più grandi insegnamenti che tuttora segue nella sua carriera da imprenditrice: non stare addosso alle clienti e dir loro sempre la verità. Diventa così una venditrice esperta, tanto che le consumatrici chiederanno sempre più frequentemente di lei. Qualche anno dopo, prende al balzo l'occasione per andare a lavorare in un bar, ma dopo soli 2 anni di servizio, il proprietario le confessa di essersi innamorato di lei. Ed Elisabetta, sentendosi tradita da questa figura che vedeva quasi come un padre, delusa e amareggiata, lascia tutto. Il destino inizia a far intravedere il suo disegno, e la moda torna ad essere compagna di vita di Elisabetta, grazie alla sua assunzione come commessa in un negozio d'abbigliamento, che la fa poi approdare ad Imperial, un'azienda di fast fashion al Center Gross di Bologna. Da semplice tuttofare si fa largo a gomitate in una realtà che esercitava un estremo nonnismo. Nei primi anni, durante le riunioni, viene ignorata la sua presenza, ma la sua ostinata mano alzata viene finalmente notata e lei può dire la sua opinione. Dopo poco tempo e molte opinioni, diventa il braccio destro della titolare. Ma ecco entrare in scena la persona che le cambierà la vita per sempre, Sabatino Cennamo.
Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft.
È il 1994. Elisabetta sta camminando velocemente lungo il corridoio dell'Imperial per andare a chiedere alcune delucidazioni al collega Sabatino Cennamo, amministratore dell'azienda. Come al solito, si è fermata a lavorare sino a tardi, ma sa che Saba starà facendo le ore piccole come lei. Ultimamente loro due hanno parlato spesso. Lui, così posato e serio, a volte addirittura severo, ride come un matto alle sue battute e il loro rapporto sembra essere cambiato. È meno professionale e più amicale. Nonostante la differenza d'età, lui inizia a piacerle ed è convinta che per Saba sia lo stesso. Scossa la testa e scacciati i pensieri maliziosi, arriva dinanzi alla porta del suo ufficio e con il pugno serrato bussa decisa. Cennamo la invita ad entrare. Appena Elisabetta varca la soglia, gli si illuminano gli occhi. L'aria si fa elettrica, ma i due dissimulano molto bene. Elisabetta si avvicina a Felina alla scrivania di Sabatino ed inizia a spiegargli con estrema professionalità il problema per cui necessita della sua consulenza. Lui la guarda intensamente, fingendo interesse per ciò che gli sta comunicando. In realtà non sente che qualche parola sparsa qua e là nel discorso. L'unica cosa a cui riesce a pensare in quel momento è a quanto è bella. Sabatino ed Elisabetta si stanno innamorando. Lo fanno piano, come quando ci si addormenta. È un amore vero, ma anche clandestino. Sabatino è sposato e non se la sente di mollare la sua famiglia dopo così tanti anni. Elisabetta comprende bene le paturne del suo amato. La famiglia è qualcosa di sacro, ma lei non è una donna che sta in seconda fila per molto. Così, dopo qualche tempo, decide di sottoporre a Saba un ultimatum per decidere del loro futuro. Coronare il loro amore o andare ognuno per la propria strada. Di comune accordo decidono di separarsi. Elisabetta inizierà così a frequentare una vecchia conoscenza, Alan Scarpellini, un uomo che portava Elisabetta nel cuore sin dal giorno in cui si conobbero durante una vacanza con alcuni amici quando erano ancora adolescenti. Un giorno d'estate però, mentre Elisabetta è al mare a rilassarsi, riceve una chiamata inaspettata. È Sabatino, che le confessa di aver mollato tutto e di essere in autostrada con tutte le sue cose stipate nelle valigie, pronto per iniziare una vita alla luce del sole insieme a lei. Elisabetta, incredula ed entusiasta, accoglie nuovamente Sabo nella sua vita, lasciando però Alan a casa ad aspettarla, davanti ad una tavola romanticamente apparecchiata con una candela e due calici di vino rosso. Il nostro principe dal cuore ferito, data la sparizione improvvisa della compagna, proverà a contattarla per avere qualche risposta in merito a quell'abbandono funesto, senza però ricevere alcuna risposta. Così Alan decide di sparire, lasciando il suo sogno d'amore svanire in una notte d'estate. Dall'amore ritrovato con Sabatino inizia l'ascesa della nostra protagonista. Lui infatti crede fermamente in lei e nelle sue capacità. Decide quindi di concretizzare la sua grande fiducia dandole una piccola somma per iniziare a costruire il suo sogno e spiccare il volo. Elisabetta aggiunge a questi preziosi risparmi del compagno un piccolo prestito bancario e nel 1996 apre il suo atelier. Il suo sogno è appena cominciato. Elisabetta scompare, scandendo le sue giornate al ritmo di lavoro, sigarette e panini. Nel 1998 fonda la Betty Blue S.p.A. che produce la collezione Céline B, un nome che vuole rievocare l'eleganza dello stile parigino a cui viene accostata la lettera B, che sta per Betta, diminutivo della designer. Dopo un anno, Sabatino finalmente raggiunge Elisabetta in azienda ed iniziano a lavorare fianco a fianco. Lei crea e lui si occupa della parte amministrativa. Per loro non ci sono sabati, domeniche né festività. Lavorano senza sosta al loro sogno, alimentati dal loro amore e reciproco rispetto. Lo stile di Elisabetta comincia a conquistare il pubblico. La donna alla quale si rivolge è estremamente femminile, forte e dinamica. Una donna che ha potere e che lo amministra vestita con una longhetta tubino e tacchi alti, mostrando fiera la propria femminilità, senza però mai essere volgare. Nelle sue collezioni non si percepisce più la rivalsa nei confronti dell'uomo, come in altri marchi degli anni passati, perché essere donna oggi è decisamente meglio. Il mercato risponde più che positivamente al brand Céline B e la nostra coppia decide di comprare un nuovo quartiere generale, una vecchia sede della Bayer ormai dismessa da anni. Il sogno prende sempre più corpo e la nascita della loro bambina Ginevra corona il tutto. In tutta questa felicità inizia però a insinuarsi un'ombra oscura. Sabatino accusa un dolore strano che lo tormenta a tal punto da doversi far accompagnare dalla moglie al pronto soccorso. I risultati degli esami non tardano ad arrivare ed il responso è implacabile. Ha un tumore e gli restano solo pochi mesi di vita.
This house, she's holding secrets. Got my change behind the bed. In a coffee can, throw my knuckles in, just in case.
Elisabetta si sente crollare il mondo addosso. Ginevra, a 6 mesi dalla sua nascita, stava per rimanere senza un padre, proprio come successe a lei molti anni prima. Betta non può permetterlo e, data l'impossibilità di una cura per il marito, comincia a fare migliaia di foto e video degli ultimi momenti familiari. Così un giorno la loro bimba potrà almeno guardare le immagini che ritraggono il proprio papà. La notte del 3 dicembre Elisabetta riceve una telefonata da Sabatino, che le chiede, in un momento di estrema lucidità, di raggiungerlo in ospedale. Arriva così di corsa al capezzale. Saba le prende le mani, la tranquillizza, le dice che non deve essere triste e che lui non teme nulla, perché lei è una guerriera che saprà cavarsela sempre e comunque, in ogni tipo di avversità. Il giorno successivo, dopo 6 mesi dal responso, Sabatino muore, lasciando i suoi amori e un'azienda che stava per aprire le porte del nuovo quartier generale. Elisabetta porta ancora oggi nel cuore una grande rabbia, data dal fatto che la prima persona che ha creduto davvero in lei non abbia potuto vedere con i suoi occhi il risultato di tanti sacrifici e che sia venuto a mancare ad un posto da grande successo. Elisabetta, dopo questa grande perdita, da vera combattente diviene ancora più inarrestabile e nel 2012, nonostante il parere di molti esperti, sceglie di firmare con il proprio nome le sue creazioni, dando un volto all'omonimo marchio, Elisabetta Franchi. Nel 2013 apre il suo primo showroom a Milano, in via Tortona 9, un'intera palazzina di 950 metri quadri, sviluppata su 6 livelli. È il 2014 però che vede il marchio fare il suo debutto tra l'elite del fashion system, accanto ai più grandi nomi della moda, grazie alle falcate delle modelle sulla passerella della Milano Fashion Week. Look della Spring Summer 15 che inaugura la sfilata sfoggia una giacca in luxury animalier posata sulle spalle della modella. La stampa è evocativa e grida il mood con il quale la nostra designer si presenta al mondo, ma soprattutto lo stile con cui affronta la vita, ossia una determinata ed elegante predatrice. Lei stessa sulla porta del suo ufficio affissa una frase che dice rispecchiarla appieno. Sì, quel tipo di donna che appena appoggia i piedi per terra al mattino fa dire al diavolo: oh merda, è sveglia. Cast down where the devil don't go, I make my home. Cast down where the devil don't go, I make my home. Se la sua corazza è robusta, il cuore è davvero tenero. Lo dimostra la sua bellissima storia d'amore con Alan Scarpellini, che come un vero principe azzurro compare nel momento del bisogno. È sera ed Elisabetta come al solito sta facendo tardi al lavoro. Oggi però si è ripromessa di prendersi un po' di tempo per sé. È stata invitata a cena a casa di alcuni amici che non vede da tempo a causa dei molti impegni aziendali e del suo più importante lavoro di madre. Scorre velocemente con lo sguardo gli ultimi numeri scritti nel fascicolo che stringe tra le mani. Sembra che tutto vada bene. Potrebbe mettere velocemente mano al mood board della prossima stagione, ma si impone di spegnere il computer e di impilare bene i fogli poggiandoli nel portadocumenti sulla sua scrivania. Nel gesto, la sua mano sfiora il portafoto che incornicia il volto di Saba. Gli occhi le iniziano a pizzicare, così guarda in alto e si fa aria usando le mani con le unghie laccate. L'allarme sembra rientrato. Si alza di scatto, afferra la borsa e si precipita in macchina. Il tragitto è breve, parcheggia l'auto nel cortile, si corregge il trucco guardandosi nello specchietto e imbocca il vialetto d'entrata. Suonato il campanello, gli viene subito aperta la porta dall'amica, che la abbraccia e la saluta calorosamente. Era da tempo che non si vedevano. Elisabetta, contenta di questo momento rigenerante, si fa strada nel salone, prende un bicchiere di prosecco fresco e mentre sta per portarselo alle labbra, vede il volto di un caro vecchio amico che le fa un leggero cenno da lontano. È Alan. Alan si era già accorto della presenza di Betta non appena i suoi tacchi hanno iniziato a risuonare nella stanza. Il cuore gli era infatti cominciato a tamburellare al ritmo della sua camminata e il suo sguardo si era magnetizzato per non perdersi nemmeno un gesto di lei. Quando finalmente i loro occhi blu si connettono, vi è stupore, imbarazzo, felicità e risentimento. Un mix di emozioni che li porta ad avvicinarsi per poi cominciare a parlare di quegli ultimi anni vissuti separatamente. Da quella sera, Elisabetta ed Alan non si sono più lasciati. L'amore puro e semplice tra i due porterà alla nascita di Leone, che con la sua chioma riccia aggiunge tonalità celesti al rosa che dominava grazie alla piccola Ginevra. Il famoso debutto della designer in passerella riesce a dare ancora più spinta all'immagine del brand, permettendone una rapida ascesa sul fronte internazionale. Forte della sua fede animalista, Elisabetta si impegna per rendere il suo marchio animal friendly e nel 2012 lancia una collezione in collaborazione con Love, aderendo al Fur Free Retail Program. Eliminerà così definitivamente dalla produzione le pellicce animali, proseguendo nel 2014 con il divieto di utilizzo della piuma d'oca e della lana d'angora, sottoscrivendo al programma Animal Free. Nel 2013 diventa la prima azienda italiana ad aderire al progetto Dog Hospitality, in modo che tutti i suoi dipendenti possano portare al lavoro i loro amici pelosi. La sua dedizione alla causa la fa arrivare sino in Cina, dove la Fondazione Elisabetta Franchi Onlus ha messo in atto la costruzione e il finanziamento dell'Island Dog Village, un'oasi di salvezza e centro di accoglienza nel nord del paese asiatico per i cani sottoposti alle barbarie del Festival dello Yulin. La Betty Blue SPA chiude il 2019 in crescita, con un fatturato che supera i 120 milioni di euro. Un segnale importante per la moda made in Italy, che continua a mantenere il suo fascino nel mondo, ma soprattutto un traguardo notevole in vista della possibile business combination con Spactive, già approvato dalla società stessa. Da questo connubio sarebbe dovuta nascere lo scorso maggio 2020 l'Elisabetta Franchi SPA. Purtroppo però, il 10 marzo vi è stata una battuta d'arresto per l'economia mondiale a causa della pandemia di Covid-19. La designer, che ha sempre avuto la visione, sapendo così su cosa investire e quali direzioni prendere, oggi si sente persa nella nebbia, non sa dove guardare o dove potrà arrivare. Ancora una volta, Elisabetta viene messa alla prova dal destino, ma guardando il suo percorso non si può che essere fiduciosi. Ascoltando questa storia, si potrebbe precipitosamente pensare ad Elisabetta Franchi come una moderna Cenerentola. Ma non è affatto così, al ballo infatti non c'è mai andata, perché ha sempre lavorato sino a tardi. Il Castello delle Fiabe se l'è costruito con le sue mani insieme degli architetti, e gli abiti per le grandi occasioni, invece di farli comparire, li disegna, facendoli poi realizzare dalle esperte mani delle sue fedeli collaboratrici, madrine del magico artigianato italiano. Sebbene questa non sia quindi una canonica fiaba, ci viene comunque fornita una morale. Come ribadisce spesso la signora Franchi, infatti, non importa da dove provieni, ma dove vuoi andare, perché se vuoi, puoi. Speriamo che questa storia vi abbia appassionato. Se volete scriverci i vostri commenti o suggerimenti o avete bisogno di informazioni, scrivete a diba.eaf, sigla di Everything About Fashion, @gmail.com. Continuate a seguirci sul nostro blog Diba Everything About Fashion e sulla nostra pagina Instagram Diba Fashion Official. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!